Dunque, l'introduzione, come abbiamo visto, ha a che fare con tutta una serie di problemi della cultura europea, dell'esistenza della cultura europea, dei caratteri della cultura europea, che in qualche modo rinviano a quello che abbiamo visto anche l'altro giorno con Umberto Eco, no? Quindi una dimensione un po' diversa. Per comprendere un po' meglio cosa intendiamo quando appunto parliamo di nuovi strumenti per affrontare la questione degli scambi culturali, degli scambi tra nazioni europee e dei modi attraverso i quali questi funzionano, avvengono per certi versi, è interessante andare a vedere un momento cosa succede in quel torno di tempo che abbiamo già indicato come fondamentale per la costituzione dell'attuale nostra cultura, no? Ovvero sia il momento storico di fine Settecento, quando, secondo quello che dice Dumas, compare questa famosa configurazione individualista moderna. Okay? Questo è il grande momento di discontinuità per certi versi. Per cui la cultura attuale, la famosa cultura moderna attuale, rivendica una sua universalità, una sua già esistenza e tutta una serie di cose. Allora, cosa dovrei aspettarmi se fosse vero questo? Dovrei aspettarmi che ciò che accadeva prima di questo momento in seguito non accada più. No? Se c'è discontinuità, i comportamenti del prima dovrebbero essere diversi dai comportamenti del poi. Ci chiediamo se questo sia vero e quindi andiamo col primo capitolo a domandarci, a chiederci che succede in Europa prima della modernità. Che succede in Europa dall'inizio di quella che chiamiamo storia moderna, quindi che non è la modernità, ma è, diciamo, fine XV secolo, grosso modo. Noi vediamo che ci sono una serie di stati, di entità statali, già forti di una loro cultura ben strutturata, una loro cultura che già affonda le radici in un passato abbastanza lontano e remoto. Quindi vediamo una serie di soggetti che non sono ancora soggetti nazionali, perché vi ricordo che lo Stato-nazione arriverà più tardi, come abbiamo detto le volte scorse, ma comunque si avviano ad esserlo e comunque sono perfettamente in grado di badare ai propri affari. Cosa hanno fatto questi soggetti fino alla fine del 400? Si sono scannati in tutti i modi possibili e immaginabili, guerre da tutte le parti, guerre per ogni ragione. A un certo punto però che succede? Che con la scoperta del resto del mondo, quindi con l'apertura delle rotte transoceaniche, la scoperta dell'America, eccetera, eccetera, si offre loro un modo per alleviare un po' questa situazione. Come lo possiamo dire questo? Si instaura quello che Schmitt chiama un nomos, che è un concetto di diritto, solo che è un'entità di diritto abbastanza complessa da mettere a fuoco, non è un trattato, non è che tutti si dicono: senti, allora facciamo una bella cosa, ci regoliamo di conseguenza. No, è un qualcosa che, secondo me, addirittura ha delle caratteristiche di semiconsapevolezza. È un tono comune al quale tutti si rifanno e sul quale tutti costruiscono poi della legislazione effettiva. Okay? E cos'è questo nomos di cui ci parla Schmitt? In qualche misura può essere indicato come il fondamento dell'idea di Europa, per certi modi. Ok? Ci dice Schmitt, pagina 18 per chi ce l'ha, il primo nomos globale è una forza giuridica non mediata da leggi, un evento storico costitutivo, un atto della legittimità che solo conferisce senso alla legalità della mera legge. Saprete che in diritto la questione della legittimità è fondamentale, ovvero sia chi ha titolo a emettere leggi. Perché questo è così importante? Perché è chiaro che sulla base delle leggi si instaurano degli obblighi, no? Operano delle forzature, si costringe a fare qualcosa, si viene puniti, insomma si tratta di una serie di interventi che possono essere interpretati come lesivi della propria libertà, no? Saprete che una delle tante teorie ci dice che l'entrare in uno Stato, sottomettersi a uno Stato, vuol dire lasciare una parte della propria libertà per contro ottenere una parte di sicurezza, no? C'è il famoso trade-off, l'abbiamo anche visto. Quindi cos'è sto nomos di fatto? Questo nomos è ciò che fonda la legittimità di un certo ordine legislativo. È questo accordo di cui vi parlavo, un accordo che non è sancito, non è stipulato, non è scritto, ma in qualche misura dà poi a tutto ciò che ne consegue la capacità di essere vincolante e di essere accettato come principio condiviso. Non so se mi sono spiegato. Diciamo che è il presupposto per il quale i trattati poi funzionano, perché altrimenti ci dovremmo chiedere perché funziona un trattato. Non so se mi spiego. Questo nomos globale in qualche modo è il primo germe di quello che potremmo chiamare un diritto internazionale pubblico, la vogliamo mettere così, è più chiaro? Che già oggi continua ad essere un po' un problema il diritto internazionale pubblico, perché non si capisce bene su cosa si fondi, eccetera. Ecco, oggi, ci direbbe Schmitt, non si capisce perché non abbiamo un nomos, non c'è più un nomos globale. Al tempo invece c'era. Che vuol dire? Vuol dire che tutti i soggetti rilevanti sulla scena internazionale convenivano su certi assunti e poi di conseguenza strutturavano i loro trattati e i loro accordi su quella base. Cosa dicevano ad esempio? Dicevano che si doveva cercare il più possibile di scontrarsi fuori. Quindi il territorio domestico, l'Europa, doveva essere lasciato da parte, perché erano secoli.
La famosa
sì, diciamo per certi versi può andar bene. L'idea generale era quella, perché questi erano, come saprete, ogni momento in guerra, e quando si apriva tutto questo pianeta libero, no, a un certo punto, allora cioè, andiamo lì, scarichiamoci lì, qui tranquilli, perché non se ne può più. Ecco, grosso modo, detto in modo brutale, però una parte della questione è questa. Come si chiama questo nomos, secondo Schmitt? Si chiama Ius Publicum Europeum, giusto appunto. Ovvero sia che succede? Che tutte queste nazioni che si trovano in Europa e che stanno in qualche misura strutturando la narrazione globale nella quale viviamo noi, si riconoscono dei tratti comuni, riconoscono di essere europee. Capite quindi che è importante? Perché non lo articoli, non lo sai spiegare in modo evidente, non è così chiaro, non sai dire dove finisce, dove comincia, no? Che è il problema che abbiamo noi oggi. Dove comincia e dove finisce l'Europa? A Turchia? Problemi. E poi dopo ci sarebbe l'Ucraina, ci sarebbe la Russia. Dove andiamo a finire con l'Europa? Quindi è un concetto che non ha una sua collocazione geografica evidente, l'Europa, però è un qualcosa a cui si sente di appartenere, quindi in qualche misura ha una dimensione ideale, come vedete. Perciò queste nazioni che cosa si dicono? Appunto, si riconoscono uno status di pari dignità, acconsentono a trasferire il più possibile i loro contenziosi altrove, quindi a il conflitto, vi dicevo, lo hanno il contenzioso lo risolvono altrove, quindi su altri scacchieri, e poi si chiedono come comportarsi nei confronti di questi altri scacchieri. Tenete presente che è qualcosa di nuovo, è qualcosa sul quale nessuno si era mai interrogato, era qualcosa sul quale nessuno aveva mai riflettuto prima, cioè tutta sta terra libera, o che si ritiene libera. Perché questa terra possa entrare in quest'ottica, deve essere libera. Cioè, se no come fai a arrivare lì e fa come ti pare, vedere chi è che arriva prima, pianta la bandierina, eccetera, eccetera. Quindi nasce quest'idea, questo concetto della res nullius. nullius, cosa di nessuno, che vi spiega una cosa che a me, per esempio, incuriosiva molto quando vedevo i film d'avventure, tutte queste cose, no? Arrivano questi, scendono con la barchetta, piantano la bandiera e lì davanti c'è tutta gente che li guarda come a dire, beh, no? Allora, ti piacerebbe che arrivasse una bandiera di gente con i pennacchi e piantasse una bandiera sulla spiaggia di Ostia? Avremmo dei problemi noi, no? Ecco, perché loro invece non avevano problemi? Esattamente per questo, perché lo Ius Publicum Europeum stabiliva una accettabilità di partner. Cioè, tu per poter entrare in rapporto con me, Stato europeo, dovevi essere di un certo tipo, dovevi essere civile, tanto per dirne una. E civile al tempo cosa voleva dire? Europeo. E quindi chiaramente tutti quelli che non erano civili non venivano considerati come nemici accettabili, erano non entità. Non so se questo è chiaro. Quindi l'impero azteco non è che non l'hanno visto, semplicemente l'hanno derubricato come una cosa con la quale non c'era nessun bisogno di entrare in rapporto, perché non era uguale l'impero spagnolo e l'impero azteco. Non so se questo è chiaro. Non mi pare. Voi dovreste esservi resi conto che in tutte le varie strategie di rapporto che noi mettiamo in campo c'è un presupposto di possibilità di relazione. No? Ecco, questa possibilità di relazione definisce con chi io parlo e con chi no, definisce chi ha diritto a chiedere qualcosa e chi no. Non so se questo è chiaro. Ecco, nel campo del diritto internazionale, i soggetti ammessi a godere delle garanzie dei patti del diritto internazionale, nel clima dello Ius Publicum Europeo, erano certe nazioni, non tutte. Non è che bastava essere una nazione in una qualche parte del pianeta per andare bene. Non so se questo è chiaro. Ancora oggi, con l'ONU, no? Quindi il sistema delle Nazioni Unite, saprete che ci sono alcuni stati che non ne fanno parte, perché ci sono delle caratteristiche disputate. C'è qualcuno che li accetta, qualcuno che non li accetta, qualcuno che, no? Cioè, c'è la parte nord di Cipro, per esempio, c'è Taiwan. Ci sono una serie di punti sui quali ancora non ci siamo riusciti a mettere d'accordo se ci si possa parlare. Ecco, è uguale. Però qui è un po' più drastico. Ci sono stati con i quali non si hanno rapporti diplomatici. Perché? Perché non soddisfano ad una serie di requisiti anche etici che noi riteniamo necessari per poter parlare con uno Stato da pari a pari. Le dittature non le accettiamo. Oggi, qui stiamo parlando di un'altra cosa, qui non accettiamo i non europei. I non europei che sono considerati incivili, barbari, selvaggi. Quindi devono essere domati e, come vedremo, aiutati. Perché noi abbiamo un cuore grande, no? È chiaro questo discorso? Quindi lo Ius Publicum Europeum comporta in prima battuta la costruzione del possibile nemico. E non è una cosa strana, ragazzi, io so che voi tendete a essere un po' troppo semplici, il magistrale non dovrebbe essere troppo semplice, ma il problema, per esempio, dello status dei nemici degli Stati Uniti dopo l'11 settembre è uguale. Avete presente Guantanamo? Avrete sentito parlare di Guantanamo, io spero. Ecco, secondo voi chi va a Guantanamo? Chiunque? No, ci vanno no, ma non so, il problema è, vabbè, sono i più pericolosi, ma non vengono presentati così. Sono presentati come non nemici, perché se fossero nemici sarebbero sottoposti alla Convenzione di Ginevra e tu non potresti deportarli. Quindi li chiami in un altro modo. Li chiami briganti, li chiami guerriglieri combattenti, dai un altro nome, e questo è focale. Non è una barzelletta, non è un problema di etichette, è che se tu c'hai un nome rientri in un ordinamento, se non ce l'hai no, e quindi io ti posso portare a Guantanamo a seppellirti vivo per 4 anni, 5, quanti sono? Non so se questa cosa vi è chiara. Non mi sembra, no, perché la vedo smarrita, capisco che insomma non è una bella prospettiva essere sepolti vivi a Guantanamo, però insomma di fatto il problema è questo, cioè quindi capite che non è una dinamica che hanno, facevano nel 400, che strani che erano, no, noi è uguale oggi come oggi. Cioè, perché quando Bush ha cominciato la famosa guerra aveva fatto la coalizione dei volenterosi, gli stati canaglia, tutti questi modi di chiamare servono a far cosa? A delegittimare quell'altro. a presentarlo come un non stato, un non pari, un qualcuno che si può anche eventualmente bombardare, al quale si può imporre un regime, al quale si può invadere il territorio. Tutte queste cose sono fondamentali, no? Perché è chiaro che una cosa è invadere la Spagna e una cosa è invadere gli Aztechi. Dal loro punto di vista, dal mio no, però dal loro punto di vista funzionava così: arrivava quello con tutte le barchette, la bandiera, evviva, proclamo questa terra in nome della Santissima Serenissima Regina Isabella di Castiglia, terra di Spagna. Come terra di Spagna? Quelli che stavano qui? Gli indiani degli Stati Uniti d'America? Gli indiani in India? E tutti quegli aborigeni in Australia? È tutto così. Cioè, noi abbiamo potuto mettere in piedi la colonizzazione per lo Ius Publicum Europeum, perché era lo strumento che legittimava le nostre pretese, capite? E non era possibile che qualcuno si opponesse facendovi riferimento, perché lui non aveva titolo a esserci. Capite la sta cosa, perché è importante, ragazzi? Non tanto per questo, ma in generale è importante, perché noi ragioniamo sempre così. Pensate a tutte le cose burocratiche per le quali tu hai titolo, tu a un aiuto. Che vuol dire hai titolo a un aiuto? Vuol dire soddisfi i requisiti per i quali io posso darti dei soldi? È lo stesso, però lo portate a un livello superiore. Quindi tu, va bene, ti posso dare questo supporto per lo studio? Dipende. Rientri nei... è lo stesso Ius Publicum Romano, tu sei uno Stato europeo che io riconosco come civile, no? Mi dispiace, quindi ti puoi anche andare a sbattere uno con chi te la prendi. A dove lo porti questo caso? No? Perché è chiaro che questo discorso ti dà anche la possibilità di accedere al sistema giudiziario, no? Perché i nomadi hanno dei problemi assurdi ancora oggi. Non so se avete sentito quest'ultima cosa, che hanno trovato una bambina bionda, l'hanno levata ai genitori così a occhio, poi era via loro. Cioè, vi vedete una famiglia normale di due persone castane con un bambino biondo e qualcuno che glielo porta via perché dice che non è figlio loro? No, ma quelli sono nomadi, quindi io posso pensare a qualsiasi cosa. Non so se capite la questione. Funziona sempre così. Non abbiamo imparato niente. Ok? Diciamo che qui proprio la cosa si dà nella sua limpidezza più assoluta, no? Io costruisco il mio nemico secondo criteri che mi fanno comodo, ovviamente, perché nessuno è stupido, non è che decido che qualunque tipo di organizzazione che abbia una sembianza statuale, che abbia una lingua, una cultura, a quel punto è degna di rispetto. No, che cazzo me ne frega a me, anzi, se non è gente con la quale siamo cresciuti piando saccoltellate fino all'altro ieri, questa io posso farne qualsiasi cosa, posso commerciarne. Ricordatevi la tratta degli schiavi. La tratta degli schiavi è andata avanti fino a metà dell'Ottocento, se non oltre. Non secoli fa, l'altro ieri. Siamo noi quelli che lo facevano, non altri. Negli Stati Uniti è andata avanti fino agli anni 60. Guardatevi un film qualunque, Luther King, Malcolm X, tutte quelle cose. Magari non se li vendevano più, ma era uguale. Sei nero, non sali sull'autobus. Sei nero, non entri nel locale. Che cos'è? Principi di esclusione, sempre lo stesso discorso. Allora noi abbiamo escluso tutto il resto del mondo che non era Europa da qualunque tipo di garanzia internazionale. Poi oltretutto ci trovavamo pure una serie di scoperte tecnologiche sotto mano che facevano comodo, polvere da sparo, moschetti, cannoni, no? Tutta una serie di cosette di questo genere. Avevamo anche un'altra serie di cose che ci aiutava, ovvero sì, eravamo sporchi. Quindi avevamo degli anticorpi grossi così, e loro no. O perlomeno ce li avevano per altre cose, ma quando siamo arrivati noi, quelli che morivano erano loro. Noi abbiamo fatto più di un genocidio con armi chimiche, oggi ci lamentiamo di Assad, ma che credete che gli indiani d'America siano morti di raffreddore o delle coperte infettate di colera? Sempre noi. Quindi, teniamolo presente questo. Quindi capite che con questi fondamenti il nostro rapporto con il resto del mondo diventa un rapporto di sottomissione. Da un punto di vista antropologico, come abbiamo visto, quale lettura della cultura stiamo dando noi qui? No. Etnocentrica. Esatto, qui c'è una figura particolare di etnocentrismo, però infatti si chiama eurocentrismo, ovvero sia la base dello Ius Publicum Europeum è una sovrastima della qualità degli europei. Gli europei sono migliori degli altri e quindi possono disporne. L'etnocentrismo, ricordate cos'è? È il decidere a priori che la nostra cultura è migliore delle altre. In questo caso, come vedete, c'è una interessante variante della questione, ovvero se qui non decidiamo che la nostra sola, ma quella della zona nella quale ci troviamo è migliore delle altre. Quindi vedete che una consapevolezza di far parte di una area comune c'è. Lo sappiamo di essere europei, non è casuale. È qualcosa che va al di là dell'attuale Unione Europea costruita con gli strumenti dell'economia. C'è sotto qualcosa che noi abbiamo capito un poco chiaramente, in modo un po' così strumentale, un po' perverso, un po' ideologico, però c'è di più, c'è un sentimento d'appartenenza all'Europa. Sentimento d'appartenenza che comincia a darsi a vedere proprio esattamente qui. Okay? Non crediate che si tratta soltanto di una manovra strumentale a tavolino, non è che hanno detto, vabbè, possiamo dire di essere europei così gli facciamo un culo. No, anche quello veniva dopo, ma effettivamente c'era la percezione di qualcosa di comune, per il quale si poteva anche rinunciare a una serie di odi che andavano avanti da secoli, di pregiudizi che ovviamente non è che si siano estinti, perché sappiamo benissimo che ancora oggi in Europa il pregiudizio regna sovrano. Gli italiani, mafia, mandolino e qualche altra cazzata, i francesi mangiano i rane, hanno la puzza sotto al naso e non si lavano, i tedeschi sono noiosi e sono sistematici e quasi ossessivi, ognuno di noi ha questi schemi, però nonostante questi schemi in qualche misura c'è anche qualcos'altro. Sì, però gli italiani sono dei grandi amanti, sono creativi, sono divertenti, i tedeschi sì, sono paranoici, però magari ce l'avessimo qui per fare una cosa organizzativa ben fatta, eccetera eccetera. Quindi stemperiamo da soli, sappiamo che siamo in qualche misura figli dello stesso Dio, un po' diversi, però comunque siamo più vicini a loro che non al nigeriano, non all'eschimese, non al brasiliano e via cantando. Okay? Questo è il punto. Quindi questa sensazione di appartenere a qualcosa di esistente e di comune la vediamo inizialmente qui. Okay? Questo è il momento nel quale si dà proprio a vedere in modo palese questo fondamento profondo dell'idea dell'Europa. Quindi diciamo che per delle culture comunque tradizionali questo modo di fare non è strano. Abbiamo detto che le culture tradizionali sono comunque, anzi diciamo che forse paradossalmente lo potremmo considerare più illuminato, perché l'etnocentrismo si stempera in un certo senso in eurocentrismo. Perché io sto allargando il giudizio ad altri, non so più solo io, so più così solo autoriferito. Io trovo che anche i francesi, gli spagnoli, gli inglesi, gli olandesi siano come me, di pari dignità, poi gli altri ovviamente no, perché insomma diventa una cosa, non se ne può più poi dopo, che so, San Francesco. Quindi però capite che l'eurocentrismo è una cosa diversa dall'etnocentrismo, c'è già un'apertura, c'è qualcosa di diverso. Posto questo, naturalmente, ci sono poi altre leve, altre spinte che vanno in questa direzione. Vi ricordo che avevamo detto che la prima e unica ulteriore occorrenza di un pensiero universalista come quello dell'illuminismo era la religione cristiana. Okay? La religione cristiana, infatti, cosa dice, cosa afferma in modo estremamente peculiare per il panorama del tempo? Di valere per tutti, pure per quelli che non fanno parte del gruppo. Mentre le altre religioni di solito erano, no, pure loro etnocentriche, allora, cioè i miei dei si curano di me e tutti gli altri, anzi, se mi curco meglio, no? Noi no, noi li salviamo. Eppure qui, per quanto possa suonare ironico e sarcastico il mio dire, teniamo presente che non è vero, perché qualcuno che ci credeva c'era. Anche qui non ragionate con la testa di oggi, che noi siamo abituati a pensare tutto in chiave economica, per cui dice sì, vabbè, era comodo per il Papa al tempo. Per carità, c'era anche l'economico, ma non era solo quello il problema. Loro erano effettivamente convinti di essere migliori e di poter in qualche modo esportare questo stato di cose salvando gli altri. Perché cosa ci dice la missione, il proselitismo, lo scopo fondamentale del pensiero cattolico? Che gli altri, bisogna annunciare agli altri la buona novella in modo che si salvino. Li stiamo salvando. E ricordatevi, ripeto, che il problema religioso, l'ottica religiosa al tempo era molto forte, non come oggi che insomma ci fa abbastanza ridere un po' a tutti. al tempo era il problema principale per molti versi. Quindi, certo, poi le conseguenze, ovviamente, se metti questi strumenti in mano a gente di pochi scrupoli, come di norma erano gli esploratori e i colonizzatori, non è che ci andassero proprio i migliori, saprete che, insomma, erano dei tipini un po' così, ecco. I risultati poi sono quelli che ottieni, tant'è vero, saprete di Bartolomeo di Las Casas, saprete di... No, di Las Casas è stato uno di quelli che ha scritto per salvare gli Aztechi e i Maya, perché vedeva che si stavano comportando in un modo inqualificabile i nostri, evidentemente, no? Saprete che... No, beh, ci sono dei bellissimi libri, per carità, ci ha provato, poi chiaramente le cose non sono andate molto bene. Però se voi andate a vedere quantitativamente cosa è successo, non ci credete? Cioè, un pugno di individui è riuscito a mettere in ginocchio degli imperi continentali. Perché? Questo non c'entra niente col programma, però è interessante, perché c'erano dei racconti mitici lì che rendevano sovrumani quelli che sarebbero arrivati dal mare. Quindi gli spagnoli sono arrivati e si sono trovati in un'aura di onnipotenza che li terrorizzava gli altri. Con tutte cose mai viste, capite? Quindi il racconto mitico qual era? Che i figli di Dio sarebbero venuti dal mare e avrebbero fatto un finimondo, e questi sono arrivati e hanno fatto un finimondo, ma non solo perché avevano i fucili e i cannoni, perché quelli se l'aspettavano, quindi è un gioco di la famosa profezia che si avvera in qualche modo, no? Quindi c'è tutta una serie di cose molto interessanti, ma vabbè, quelle sono oggetto di un altro ragionamento. Sta di fatto, come vi dicevo però, che questo Ius Publicum Europaeum fonda un modo di comportarsi, un'ottica nei confronti del mondo e verso noi stessi, quindi è in qualche modo il primo nucleo dell'Europa, dell'idea di Europa. Ok? Che succede però? Che col passare del tempo, chiaramente, questo ordine si modifica. Si modifica perché? Perché l'Europa non è più il centro del mondo. Anche se i nostri planisferi continuano, come vi dicevo, a riportarla bella centrale, noi siamo sempre meno importanti. Perché? Perché, come dire, nell'ambito delle regole di questo ordinamento comune, tutte le varie nazioni europee hanno avuto modo di giocarsi le proprie chance. Quelli che ne hanno soffrito di meno, ditelo, indovinate un po' chi sono noi, chiaramente, però vabbè, prescindendo da questo, gli altri, se ci fate caso, hanno tutti avuto il loro momento di gloria. No? Il Portogallo, niente, è una provincia dal nostro punto di vista, il Portogallo, senza offesa ovviamente per i portoghesi, però immaginare che i portoghesi avessero un impero mondiale, te lascia un attimo, no? Come dire, caspita, l'Olanda è così, il 600 è il secolo olandese. Erano ovunque, ricchezze inaudite, mode folli. Saprete forse delle bulbi di tulipano? Se non lo sapete, ragazzi, informatevi perché è divertente. C'era gente che si vendeva navi intere cariche per un bulbo di tulipano, perché la moda diceva che quelli erano degli oggetti che se ce l'avevi eri praticamente il principe del mondo, e quindi erano disposti a rovinarsi. Quando è finita la moda, quelli che avevano speso questi bulbi si davano i denti, perché erano bulbi di tulipano, perché da belli tulipani, insomma, non esageriamo, intendo navi intere cariche, quindi spezie, pellicce, gioielli, mirra, tutte queste cose, loro una nave intera per due bulbi di tulipano. Siamo strani, altro che razionali. Comunque, anche gli olandesi, i francesi, gli inglesi, caspita, gli inglesi hanno dominato il pianeta per più di un secolo e sono pure loro uno spudo del territorio, no? Voglio dire. Com'è possibile? È possibile perché quelle regole erano regole, come vedete, intelligenti. Non privilegiavano nessuno, non c'era qualcuno che se l'era fatta, se l'era ritagliata su misura. Erano però delle regole bilanciate, per cui se avevi delle buone idee, vincevi. Ed è esattamente quello che è successo. Non so se mi spiego. Il vantaggio tecnologico di un certo momento, la capacità di navigare meglio grazie a certi strumenti, la capacità di avere delle navi in grado di affrontare il pianeta e i nuovi oceani in modo più efficiente, tutto questo marcava dei momenti di predominio che erano perfettamente legittimi. Non so se mi spiego, cioè non c'era nessun tipo di turlupinatura, non c'era nessun tipo, non baravano, erano norme comuni, come tu giochi a scopone, c'è quello che te rovina e quello che ne è capace, ecco, uguale, era come un set di regole con cui tutti giocavano e i migliori portava a casa il risultato. Cosa si inventano gli inglesi per diventare quello che sono? Eppure qui è un problema chiaramente di etichette. Trasformano il naviglio civile in naviglio militare. Le patenti di corsa. Idea geniale. Quindi non c'è più la sola flotta ufficiale, ma tutti quelli che hanno una nave hanno titolo ad attaccare gli altri. E si vedono riconosciuto il diritto di farlo. Scusami? Esatto, perché lì c'è da fare tutta una serie di distinzioni, non sono tutti uguali, pirati, corsari, bucanieri, no, sono tutte figure particolari. I corsari sono normalmente gente che attacca soltanto un altro obiettivo, che è il nemico attuale della sua patria. Cioè il corsaro inglese attaccava in linea di massima soltanto gli spagnoli. No, non so se avete presente tutti i vari videogames di pirati e tutto quello che... Jack Sparrow e compagnia cantante, no? Sempre quello, perché? Perché gli spagnoli erano quelli che stavano portando in Europa tutte le ricchezze del nuovo mondo, quindi galeoni interi carichi d'argento, d'oro, di gioielli, tutto quello che hanno depredato gli altri, eccetera, eccetera. E quindi, che facciamo? Lasciamo che gli spagnoli si godano la questione così senza far nulla? No, ma possiamo andare noi con la nave dello Stato ad attaccare gli spagnoli? No, perché poi scoppia la guerra. Allora mandiamoci i corsari. Un'idea geniale. Assolutamente geniale. Un'idea che andrebbe analizzata meglio, perché poi la pirateria è anche il primo luogo della democrazia vera, perché sulle navi pirate c'era la democrazia. No, sapete, l'ammutinamento, tutte queste, che voleva dire? Voleva dire che se si mettevano tutti d'accordo e la maggioranza non era d'accordo col capitano, il capitano si faceva la famosa camminata sull'asse, arrivederci e grazie. E sono i primi posti dove effettivamente questo accade, dove uno vale uno, come dice Grillo. Ecco, è successo lì per la prima volta. Quindi vedete che, e non solo, poi c'è anche l'altra ulteriore problematica dello spazio marino. Che posto è lo spazio marino per il diritto? È un casino. No? Pensate ai marò. Ancora oggi non siamo in grado di dire se una fascia d'acqua è di pertinenza automatica di uno Stato, che tipo di scritture vi vigono, chi dobbiamo interpellare se vi accade qualcosa, non lo sappiamo ancora oggi, figuratevi nel 1500 e 1600. Il mare, terra di nessuno, vera quella proprio nel senso letterale. Quindi capite che queste possibilità, no? Il fatto che i corsari tutto sommato poi venissero sopportati, accettati, anzi imitati, perché poi dopo cominciarono le lettere di corsa dei francesi, degli spagnoli, chiaramente, no? Però chi prima arriva, come si dice, meglio alloggia, per cui l'idea è stata degli inglesi, e gli inglesi hanno guadagnato quel vantaggio che gli ha permesso di costruirsi l'impero planetario che hanno avuto fino a poco tempo addietro, capite? Ma questo poteva accadere perché? Perché erano tutti d'accordo sul fatto che in quel modo di ragionare quella mossa ci stava. Non è che avevano barato, non se ne è inventati niente, era solo stata un'idea, il famoso colpo da maestro, no? Ecco perché è importante l'idea di nomos, perché ti mette nelle condizioni di giocare ad armi pari. È un contesto unico, non c'è quello che dice no, io non accetto sta regola e faccio come pare. No, perché si è tutti d'accordo, mica poco come discorso. Però come vi dicevo, che succede? Con l'evolversi delle situazioni, il centro del potere vero del pianeta si sposta verso ovest, no? La rivoluzione americana, gli Stati Uniti diventano una potenza indipendente, quindi di conseguenza l'Europa perde sempre più di peso. Poi la rivoluzione bolscevica in Russia, quindi l'URSS diventa un altro soggetto interessante. Nel frattempo la Cina è la tracollata, lo saprete, senza che andiamo a fare tutte, cioè non posso farvi la storia del pianeta, spero che ne sappiate qualcosa. Quindi di fatto che succede? Che arriviamo a un certo punto in cui l'equilibrio è bilaterale, come saprete, immagino, la guerra fredda, no? Tra est ed ovest, ma l'Europa ha un ruolo secondario, fondamentalmente, no? Per poi giungere all'oggi, che Schmitt non cita perché è morto nel frattempo, ma insomma nel frattempo ci diceva pure che secondo lui era molto meglio prima. Mi rendo conto, sono d'accordo dal punto di vista di europeo, però è una dinamica al momento estremamente complicata, ovvero sia ci troviamo in un mondo multipolare, non c'è un nomos condiviso. Ecco perché non sappiamo più bene come muoverci, anche di fronte a cose evidentemente errate come la Siria. No, uno si chiede com'è che non interveniamo in Siria. Ci sono una miriade di motivi per cui non interveniamo in Siria. Perché non abbiamo legittimità a farlo, tanto per dirne una. No? Perché se valgono i meccanismi degli interdetti della comunità delle Nazioni Unite, basta che ci sia un membro del Consiglio di Sicurezza che ti dice no, secondo me non c'è da intervenire, e ce ne sono due, per cui figuriatevi, tu non ci puoi andare lì. Anche se è ovvio che dovresti andarci. Ma come ci vai nella prassi? A che titolo? Ecco la questione della legittimità. Come fai oggi, in un mondo come quello che noi abbiamo, a invadere un altro Stato? Non è così semplice. Ciò non toglie che, per esempio, abbiamo fatto cose inspiegabili. Il concetto di guerra preventiva di Bush, quello con cui si è attaccato l'Iraq, è un concetto che non sta né in cielo né in terra. Cioè, da nessun punto di vista di un diritto pubblico internazionale è accettabile l'idea che lo attacco prima che... Ma quando mai? Cioè, secondo me quello è cattivo, per cui io faccio un culo, non si è mai visto. Però l'abbiamo fatto, capite? Quindi vedete che è un sistema che non regge granché a questo stress, un sistema sul quale si dovrebbe intervenire, però è pure vero che ti chiedi come fare a intervenire. Comunque non è il mio problema nella fattispecie. Vi do un'idea della questione, però poi me ne torno. Nei limiti che ci interessano. Quello che vorrei che fosse chiaro è questo, ovvero sia che c'è stato un lungo periodo nella storia dell'Occidente dove gli stati effettivamente si comportavano in modo che faceva pensare che sapessero cos'era l'Europa, anche se poi rimanevano Francia, Spagna e tutti gli altri separati, anzi si costruivano le loro fondamenta sempre più nazionaliste, no? Però conveniamo quindi che questo modo di comportarsi verso le colonie era derivante da quell'ordine ed rientrava perfettamente nelle dinamiche mentali e culturali di stati tradizionali, di culture tradizionali. Ok? Poi arrivano gli illuministi. Che cosa ci dicono? Liberté, égalité, fraternité, fraternité. All'indomani dell'illuminismo, le colonie noi le liberiamo? No, questo è un problema. Questo è il problema sul quale vorrei che ragionaste. Se è vero, come dice la cultura moderna, che col suo avvento le cose sono cambiate da così a così, una cultura che mi parla di libertà, eguaglianza e fraternità, la prima cosa che dovrebbe fare sarebbe abolire la schiavitù e liberare le colonie, o sbaglio? Me l'hai detto, libertà, carità e fratellanza, stiamo a farsi, no? Stranamente, sta cosa non succede. Capite? Quello è il punto. Non succede. Allora ti chiedi, ma allora mi stai a piangere? Forse mi stai a piangere. Come facciamo a spiegarlo? Ci serve una spiegazione. C'è bisogno di qualcuno che, se venisse interpellato, possa rispondere. Abbiamo fatto così per una serie di ragioni. E quali saranno mai queste ragioni? Allora, come abbiamo detto, e qui come vedete l'analisi di Dumont è interessante e utile, no? Che cosa dice Dumont invece della vulgata normale? Dice, guarda, che all'indomani della configurazione individualista moderna le cose non sono cambiate da così e così, sono rimaste più o meno uguali, salvo alcuni luoghi dove si è cominciato a ragionare diversamente. Però questo tipo di ragionare diversamente non è che... No, da punto in bianco la gente ha un'altra testa e quindi ragiona diversamente. Ha bisogno di generazioni. Allora, chiaramente, sì, tutta una serie di proclami estremamente belli, no? Assolutamente. Andate a vedere, parliamo di Voltaire, parliamo dei grandi pensatori di fine Settecento, no? Che si trovano, per esempio, davanti al problema della divisione della Polonia, tanto per dirne una, e guarda caso vengono tutti asserviti a dei governanti che usano queste loro idee per i loro fini. Quindi l'inizio, la prima fiammata illuminista, in effetti è una fiammata abbastanza rivoluzionaria, ma viene prontamente strumentalizzata dai capi di Stato, dai re, dai monarchi del tempo, che si rendono perfettamente conto che queste idee, con un minimo aggiustamento, possono diventare ottime idee. E quando arriva Darwin è fatta. Che dice Darwin? Dice che in natura c'è concorrenza tra le specie, c'è evoluzione che discende da questa concorrenza, quindi un miglioramento costante, e che quindi i migliori in ultima analisi sopravvivono. detto in modo estremamente brutale. Però normalmente queste teorie sono importanti per quando sono usate brutalmente, non quando diventano un fondamento scientifico accettabile per cui mi spieghi perché c'ho l'appendicite, eccetera. No, qui parliamo di altro, del famoso darwinismo sociale, ovvero sia del fatto che molti pensatori come Spencer, per esempio, prendono quest'idea darwiniana e la proiettano sull'animale uomo, ricordandosi in un momento, un soprassalto, di cazzo, ma siamo animali anche noi, quindi varrà pure per noi. No? Non semplicemente i puma, non semplicemente gli squali, pure l'uomo evidentemente ha questo tipo di atteggiamento, ha questo tipo di storia alle spalle. E quindi che succede? Che ci troviamo per le mani una splendida scusa per non fare quello che dovremmo. Abbiamo l'alibi perfetto. Sì, gli uomini sono tutti uguali quando hanno però raggiunto lo stesso livello di sviluppo culturale. Finché questo non accade, quelli più avanzati, ecco il gergo dei paesi in via di sviluppo e tutta la banda, hanno la responsabilità di aiutare gli altri, ovviamente pagando un piccolo prezzo, perché non è che si fa gratis, a progredire. Quindi, come vedete, la colonizzazione riveste tutto l'armamentario che conosciamo perfettamente. Paesi in via di sviluppo, paesi arretrati, come dire, Commonwealth, tutta una serie di bellissime espressioni che di fatto però cosa fanno? Danno un'altra veste a una condizione che è esattamente la stessa di prima. Prima o potevi fare perché sì, adesso lo fai perché sei molto più avanzato, sei molto più evoluto e sei ancora più filantropo di prima. Oggi non è più semplicemente un problema di salvargli l'anima, ma anche di insegnargli a essere come te. Un affarone, come si dice, totale. Ok? Quindi vedete che, no, fatta la legge, trovato l'imbroglio. A questo punto la faccenda è salva, perché sì, forse si svilupperanno, ma prima che si sviluppino gli avremmo fatto sputassangue, se Dio vuole, no? Ci saremmo portati via tutto, le opere d'arte, le donne, i cibi, le ricchezze, le risorse minerarie, le materie prime, qualsiasi cosa. Tant'è vero che, come trovate estensivamente detto nel saggio, ci sono una serie di anche insospettabili, come per esempio il famoso Karl Popper, che non so avrete sentito nominare come pensatore liberale, che quando si va a discutere di questo si lasciano andare a delle tirate abbastanza peculiari, no? Tipo, li abbiamo abbandonati e ne avremmo dovuto lasciarli come un asilo infantile, questa cosa non si può fare, toccherebbe ricominciare, riprenderli noi e rigestirli, perché non sono capaci, non sono in grado. Da Popper non aspetteresti, però, no, poi von Hayek, insomma, c'è un sacco di bei nomi della cultura europea e mondiale, occidentale, che appunto continua a dire fino all'altro ieri, nel senso letterale del termine, quindi anni 40, anni 50. Ricordatevi che la decolonizzazione avviene dopo la Seconda Guerra Mondiale, con calma, non subito dopo, cioè degli stati vengono abbandonati nel 60, 61, proprio, come sono nato io, quindi. Capirete, sono un grandicello, ma insomma nel complesso non sono proprio esempio storico di rudere. È successo l'altro ieri. Capite? Alcuni ancora non l'abbiamo abbandonati. Non l'hanno abbandonati, noi abbiamo abbandonato tutto l'abbandonabile da mo'. Però, insomma, a parte questo, e comunque vi ricorderete che anche noi, sulla base di questa serie di ragionamenti, un posto al sole ce l'avamo ritagliati. Etiopia, Eritrea, Libia, no? Qui davanti, perché non si riuscivano a più lontano di senso, però vabbè, posti dove riesci a arrivare nuotando a lungo, insomma, con un po' di applicazione. Però questo è quanto. Ok? Quindi, come vedete, il meccanismo, no? La ragione, credo di avervelo già accennato, ve lo ribadisco, la ragione è un po' puttana, la ragione riesce a ritagliarsi il mondo e a metterlo nei modi che le fanno comodo. Questo escamotage ovviamente è quello che si sposa perfettamente a quello che abbiamo già detto dell'antropologia iniziale. No? L'antropologia inizialmente non è semplicemente soltanto un modo di conoscere le altre culture e di scoprire qualcosa sulla nostra andando a vedere gli stati precedenti della sua evoluzione, ma anche un modo per sancire il dislivello. Cioè siamo noi, che siamo gli stessi dello Ius Publicum Europeum, guarda un po' che si vede, e poi ci sono quegli altri che continuano a essere selvaggi. Non sono più selvaggi quelli che non riconosco per motivi che oggi non sono più sostenibili, perché c'è stato il diritto è migliorato, la filosofia, la giurisprudenza, insomma non puoi più far come ti pare, insomma adesso devi farlo con un altro sistema, e guarda caso lo troviamo subito l'altro sistema. L'altro sistema è questo, quelli sono poverini, una banda di lattanti che se per caso noi dovessimo lasciarli a loro stessi non farebbero altro che ammazzarsi gli uni gli altri, ammalarsi, morire, non avere manco una religione rivelata. Risolviamo tutto noi, gli rivediamo la religione, gli diamo tutta zampata in faccia, li mettiamo in ordine e gli insegniamo a essere bravi come noi. So che se conoscete In fila per tre di Edoardo Bennato, sarebbe carino che ve l'andaste a sentire. È una canzoncina che rispecchia abbastanza bene questo discorso. Quindi capite che però dal nostro punto di vista, perché questo è interessante, perché segnala che tutto sommato Dumont c'ha delle buone basi per ragionare, no? Perché sto cambiamento drastico tra la società tradizionale e la società moderna nella prassi non c'è. Le famiglie continuano a muoversi con lo stesso diritto in cui si muovevano prima, le situazioni di censurabili continuano a rimanere censurabili uguale, quindi anche le cose più orribili come la tratta degli schiavi, la tratta delle donne continuano imperterrite, no? E tutti domandi, cioè, allora anche perché? Perché ci sono ovviamente tutta un'altra serie di cambiamenti altrove, ci sono tutti i movimenti di razionalizzazione, di organizzazione, cioè l'affrancamento dell'economia, tante cose accadono, che sono esattamente quelle che dice Dumont. Cosa dice Dumont? Che la modernità inizialmente si afferma nell'economico, perché è da lì che viene. Si afferma nell'economico perché l'economico ha bisogno di una nuova organizzazione su pianta mondiale. Perché questi processi che si sono avviati sono processi che sempre più esorbitano le capacità dei singoli stati, no? I grandi commerci internazionali, andatevi a vedere le statistiche degli scambi internazionali e vi accorgerete che la globalizzazione da mocca va avanti, non è una cosa che abbiamo fatto noi adesso. Anzi, prima della Grande Depressione ce n'era molta di più di traffico internazionale che non oggi, figuratevi. Noi però oggi abbiamo in effetti le tecnologie del tempo reale, e quello è un altro discorso. Però capite quindi che tutti quei commerci, tutti quei traffici, le grandi borse che cominciano a fine 600 e che pian piano diventano luoghi di sempre maggior potere, hanno bisogno di una struttura razionale. È l'industria che ci ha portato alla razionalizzazione, tra le altre cose, come se non bastasse il resto, pure la razionalizzazione. Quindi c'è bisogno naturalmente di una disciplina globale. E questa disciplina globale la mettiamo insieme come? Attraverso tutta una serie di piccole cose apparentemente inoffensive, per esempio gli orologi. I grandi storici vi dicono che una delle invenzioni che più ha cambiato il nostro modo di considerare il mondo è l'orologio. Senza orologio sei molto più libero, hai molti meno obblighi. L'orologio non solo ti dà un'idea precisa del quando, ma ti obbliga pure, una volta che hai preso un appuntamento, a esserci. Non puoi dire che non ci avevi fatto caso, che te sembrava che fosse la settimana prima, come succedeva nei traffici precedenti, no? Credo di avervi detto che cominciavano a preoccuparsi se non vedevano una nave dopo un anno e mezzo. Figuratevi oggi, già oggi ho detto che non faccio lezione la settimana scorsa all'altro corso, e mi hanno detto: quando la recupera? Ma che ve frega? Io ho detto: cioè, avete qualcuno che, no? Dovete dar conto a qualcuno? No, però la nostra qual è questa? Quando? Devo saperlo subito, me lo segno sulla... Che cazzo te ne frega? Arriverà con calma. Diamo le cose con calma, scusatemi. Ragazzi, un attimo di break, che gli impegni... Ah beh, anzi, comunque...